Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge Canne al Vento, di Grazia Deledda.
Efis, dopo la confessione, non parlò più, non si lamentò più. Stava col capo coperto, ma donna Esther ogni volta che sollevava il panno vedeva il povero viso sempre più piccolo, violaceo, raggrinzito come una prugna secca. Una sera egli aprì gli occhi fissandola con quel suo sguardo di spavento che le destava tanta pietà e mormorò senza più voce: «È lunga, donna Esther mia, abbiano pazienza». «Che cosa è lunga, Efis?» «La strada, non s'arriva mai». Gli sembrava infatti di camminare sempre. Saliva un monte, attraversava una tanca, ma arrivato al confine di questa, ecco un altro monte, un'altra pianura, e in fondo il mare. Adesso però camminava tranquillo, e solo gli dispiaceva di non arrivar mai per sgombrare del suo corpo la casa delle sue padrone. Ma un giorno o una notte, non capiva più che tempo era, gli parve d'essere giunto al muricciuolo del poderetto, su in alto sul ciglione delle canne, e di sdraiarsi pesantemente sulle pietre. Le canne frusciavano, piegandosi fino a lui per toccarlo, per lambirlo con le foglie che avevano qualche cosa di vivo, come dita, come lingue. E gli parlavano, e una gli pungeva l'orecchio perché sentisse meglio. Era un mormorio misterioso, che ripeteva il sussurro dei fantasmi della valle, la voce del fiume, il salmodiare dei pellegrini, il palpito del molino, il gemito della fisarmonica di Suan Antoni. Egli ascoltava, aggrappato bocconi al muricciuolo, e da una parte vedeva la cucina delle sue padrone, dall'altra una distesa nebbiosa, come lassù dal Monte Gonare. Donna Esther saliva dalla valle col viso coperto da un'ala nera. Sollevava l'ala, mostrava il suo viso scuro, doloroso, gli occhi velati di pietà, ma si traeva indietro dal muricciuolo come per paura di cadere. Ed ecco altre figure salivano, tutte col viso nascosto da un'ala nera. E tutte si avvicinavano, ma si ritraevano subito, spaurite, spaventate dal pericolo di precipitare al di là. Efis le riconosceva tutte queste figure, le sentiva parlare, capiva che erano vive e reali, eppure aveva l'impressione di sognare. Erano figure del sogno della vita. Era il prete, era il milese, era Zuan Antoni, erano le serve di Don Predu, e Don Predu stesso, e Noemi. A volte qualcuno di loro si faceva coraggio e cercava di aiutarlo, di trarlo giù dal muricciuolo, senza riuscirvi. Ed egli cominciò a provare fastidio di loro. Volse il viso di là e fissò la valle nebbiosa. Ed ecco la nebbia cominciò a diradarsi. Macchie di boschi dorati apparvero fra squarci di azzurro. E sul ciglione, sopra di lui, un melagrano come quelli di cui raccontava il cieco, curvò i suoi rami pesanti di frutti rossi spaccati che lasciavano cadere i loro chicchi di perla. Ma la gente al di là del muricciuolo non lo lasciava in pace a contemplare tanto bene. Egli non si volgeva più, e solo un giorno una mano che si posava sulla sua spalla e una voce che lo chiamava piano piano all'orecchio lo fecero sobbalzare. «Efis! Efis!» Il viso di Giacinto, gli occhi dolci, umidi di pietà, stavano sopra di lui. Fra tante figure morte, quella gli parve ancora la sola viva, tanto viva che le sue mani calde avevano quasi la potenza di tirarlo su, rimetterlo dritto nel mondo di qua. Ma fu un momento. Ecco che si velava anch'essa, perdeva forza, ritornava fantasma. Ed Efis provò dolore, come fosse Giacinto a morire, non lui. «Efis, su, su, che fai? Non mi dici niente. Sono venuto per te, sai. Sono qui. Non volevano lasciarmi entrare. Ho saltato il muro. Su, guardami». Egli lo guardava, ma non ne vedeva più gli occhi. «Zia Noemi è scappata come di volo vedendomi. Proprio non mi perdonerà mai. Che cosa ti ha raccontato? Dimmi, che non vuol più vedermi, che ha giurato di non pronunziare più il mio nome. Lo so, ma non mi importa. Sono contento che si sposi. Sai cos'era accaduto l'ultima volta che venni? Io le dicevo, sposatevi, zia Noemi. Zio Pietro è ricco, vi ama, vi renderà felice. Essa mi guardava con disprezzo ed io capivo bene che non si sarebbe decisa mai. Allora, Efis, senti, parliamo piano, non stia ad ascoltare. Ebbene, ricordai il tuo consiglio. La guardai bene negli occhi e le dissi, zia Noemi, io sposerò Grigenda, perché solo Grigenda, povera come me, giovane e sola come me, può essere la mia compagna. Allora Noemi si fece pallida, come una morta, ebbi paura e me ne andai. Piangevo, te lo disse. Su, Efis, tu non mi ascolti. Su, ecco zia Esther. Non è vero, zia Esther, che Efis finge d'essere malato per non venire alle nozze mie e da quelle di zia Noemi per non farci il regalo? Eppure dicono denari ne hai portati dal tuo viaggio. Efis sentiva le parole, le capiva anche, ma erano senza suono, come parole scritte. Su, dimmi almeno cos'hai. Non mi racconti neppure dove sei stato. Rammenti quando sei venuto al molino e ti chiesi dove andavi e tu rispondesti in un bel posto. Non rammenti? Apri gli occhi, guardami. Dove andavi? Efis ricominciò a provare fastidio. Aprì un momento gli occhi, li richiuse, gravi già del sonno della morte. E le parole di Giacinto si confondevano, di là del muricciuolo, col fruscio delle canne, col ronzio del vento che passa. Eppure a un tratto parve sollevarsi e rivivere. Durante la sera un accesso violento del male lo aveva pestato come sale nel mortaio. Era diventato sordo e muto dal dolore, ma aveva veduto Don Predu guardare Noemi con un gesto di contrarietà, perché le nozze erano fissate per l'indomani. E se egli moriva portava il malaugurio agli sposi o li costringeva a rimandare a un altro giorno la cerimonia nuziale. Allora, in fondo alle tenebre che già lo avvolgevano, brillò come una lampada lontana la volontà di combattere la morte. Si scoprì il viso e parlò. «Donna Esther, sto meglio. Mi dia da bere». Accorsero tutte e due le padrone e Noemi stessa gli sollevò la testa e gli diede da bere. «Bravo, Efis. Così va bene. Sai cosa succede oggi?» Egli accennò di sì, bevendo. «Sei contento, vero, Efis? Quanto ci hai pensato a questo giorno? Ti parrà un sogno?» Egli accennava di sì, tutto era stato, tutto era un sogno. Poi lo lasciarono solo perché Noemi doveva vestirsi ed egli sollevò la testa e si guardò attorno, ma come di nascosto, continuando a far cenni di approvazione. Tutto andava bene. La festa nuziale si svolgeva in casa dello sposo e qui nulla turbava l'antica pace. Per un'attenzione di Noemi verso il malato, neppure la cucina era stata ripulita come si usa per le nozze. La casa e il cortile erano silenziosi, il gatto stava immobile sulla sua panca, nero, con gli occhi verdi, come l'idolo della solitudine. Nel silenzio si udiva il legno corroso del balcone scricchiolare, e sollevando un poco di più la testa, Efis rivide un'ultima volta il muro rovinato, e l'erba, e i fiori d'ossa dell'antico cimitero. Ma d'improvviso una figura apparve sulla porta, alta, sottile, vestita di uno stretto abito granato a fiori neri. Aveva una ghirlanda di rose sul capo e qua e là sul viso, sulla persona, sui piedi, qualche cosa che scintillava. Gli occhi, i gioielli, le scarpette. Egli spalancò gli occhi e riconobbe Noemi. Ma dietro di lei, accomodandole le rose del cappello e le pieghe del vestito, donna Esther, con le ali nere dello scialle rigettate sugli omeri, gli parve l'ombra della sposa. «Sto bene, vero?» domandò Noemi ritta davanti a lui, accomodandosi i risvolti delle maniche. «Non ti pare stretto questo vestito? Si usa così, e guarda com'è bello questo. È il regalo di Predu». Si chinò, nonostante il vestito stretto, e gli fece vedere il rosario di madreperla con una grande croce d'oro. «Vedi? Era la croce di un vescovo antico. Era della nonna di Predu, che era poi anche la nostra. Così rimane in famiglia. È bella, vero? Guarda il Cristo, pare che sorrida mentre gli calano giù le lacrime e il sangue. E dietro, guarda!» Efis guardava silenzioso, immobile, con le mani nere e secche aggrappate all'orlo del panno, e pareva affacciarsi già cadavere dal mondo di là per contemplare un'ultima volta la felicità della sua padrona. Ma ella disse, chinandosi ancora di più, con le ginocchia piegate, in modo che gli sfiorava il viso col suo viso. «Vedi che regalo, Efis!» Ed era pallida nel suo vestito granato, con gli occhi cattivi pieni di lacrime. Ma Efis non ne provò dolore. «Siamo nati per soffrire, come lui. Bisogna piangere e tacere», disse con un soffio. E questo fu il suo augurio. Da quel momento non parlò più. Gli pareva di tenersi aggrappato all'orlo del panno per non cadere di là e di vedere dall'alto del muricciuolo lo spettacolo del mondo. Ed ecco Don Predu e i parenti arrivano per portar via la sposa. Entrano, si dispongono intorno nella cucina come le figure di un sogno, confusamente, ma con rilievi strani di particolari. Don Predu è vestito di nero, un abito nuovo, attillato, che lo costringe a respirare forte, ma Efis non ne distingue il viso, mentre vede la bocca sarcastica del milese, lunga, stretta, come è piena di riso represso, e il ventre gonfio di una parente delle dame, quella che deve accompagnare la sposa, e due ceri con due nastri color rosa sostenuti da due manine pallide. E tutti sono seri, come venuti a prendere lui, morto, non la padrona sposa, e camminano piano per non dargli noia. Donna Esther, con lo scialle sciolto un po' svolazzante sulle spalle, dispone il corteo. Prima i bambini coi ceri alti in mano, poi la sposa con la parente, poi lo sposo coi parenti, in coda i pochi invitati. Il milese in ultimo pareva ridersi di tutti silenziosamente. «Adesso mi lasciano solo», pensa Efis con un poco di amarezza. «Solo, e sono io che ho fatto tutto». Sulla porta Noemi si volse a fargli un cenno di addio con la croce d'oro. «Addio». Ed egli, come già per Giacinto, ebbe l'impressione che fosse lei a morire. Uscivano tutti, se ne andavano. Donna Esther si curvò su lui, parve coprirlo con le sue ali nere. Torno presto io, appena li avrò accompagnati. Bisogna che vada. Sta quieto, fermo, fermo. Sì, egli stava fermo al suo posto, fermo e solo. Si udiva la fisarmonica che Suan Antoni suonava in onore degli sposi ed egli ricominciò a ricordare tante cose. Il rumore del molino su a Nuoro, le nuvole sopra Monte Gonare, il fruscio delle canne sul Ciglione. Efis, rammenti. Com'era diventata grande la cucina, scura e tiepida coi muri lontani, con sfondi misteriosi come una tanca di notte. L'usignuolo cantava, il cieco raccontava la storia del palazzo d'oro del re Salomone. Tutto era d'oro come nel mondo della verità, tutto era puro, lucente, melagrane d'oro, vasi d'oro, stuoie d'oro. Ed egli vedeva la casa di Don Predu, coi melagrani carichi di frutta, i palmizi, le stuoie coperte di grappoli d'uva e di zucche d'oro. Noemi starà bene là, mangerà bene, ingrasserà, darà i denari a Donna Esther per accomodare qui il balcone, starà bene, sarà come la regina Saba. Ma anche lei, la regina Saba, non era contenta. Anche Noemi si stancherà della sua croce d'oro e vorrà andare lontano, come Lia, come la regina Saba, come tutti. Ma questo non gli destava più meraviglia, andare lontano. Bisognava andare lontano, nelle altre terre, dove ci sono cose più grandi delle nostre. Ed egli andava. Chiuse gli occhi e si tirò il panno sulla testa, ed ecco si trovò di nuovo sul muricciuolo del poderetto. Le canne mormoravano, Lia e Giacinto stavano seduti silenziosi davanti alla capanna e guardavano verso il mare. Gli parve di addormentarsi, ma d'improvviso sussultò, ebbe come l'impressione di precipitare dal muricciuolo. Era caduto di là, nella Valle della Morte. Donna Esther lo trovò così, quieto, immobile, sotto il panno, fermo, fermo. Lo scosse, lo chiamò, e accorgendosi che era morto e che lo avevano lasciato morire solo, si mise a piangere, forte, con un gemito rauco che la spaventò. Cercò di calmarsi, ma non poteva. Era come un'anima che piangeva entro di lei contro sua volontà. Allora andò e chiuse il portone perché qualcuno non la sorprendesse a disperarsi così sul servo morto e la gente non s'accorgesse che l'avevano lasciato morire solo, mentre per la famiglia era un gran giorno di festa. In attesa che le ore passassero, rimosse il cadavere, secco e leggero come quello di un bambino. Lo lavò, lo rivestì, parlandogli sottovoce fra una preghiera e l'altra per raccontargli come s'era svolta la cerimonia nuziale, come Noemi piangeva entrando nella sua ricca nuova dimora. Piangeva tanto era felice, si intende, come la casa era piena di regali, come la gente buttava grano e fiori fin dentro il cortile degli sposi per augurar loro buona fortuna, come tutti, insomma, erano contenti. «E tu hai fatto questo?» Di andartene così, di nascosto, senza dir nulla, come l'altra volta. Ah, Efis, questo non lo dovevi fare. Oggi, proprio oggi. Egli pareva ascoltasse, con gli occhi vitrei socchiusi, tranquillo, ma deciso a non rispondere da buon servo rispettoso. Donna Esther, ricordandosi che gli piacevano i fiori, spiccò un geranio dal pozzo e glielo mise fra le dita sul crocefisso. In ultimo ricoprì il cadavere con un tappeto di seta verde che avevano tirato fuori per le nozze. Ma il tappeto era corto e i piedi rimasero scoperti, rivolti come d'uso alla porta. E pareva che il servo dormisse un'ultima volta nella nobile casa, riposandosi prima di intraprendere il viaggio verso l'eternità.
Buongiorno, sono Michela De Giorgio. Abbiamo sentito l'ultima frase di Canne al Vento. E dobbiamo parlare di questo romanzo, dire perché è un romanzo così speciale nella produzione di Grazia Deledda. Naturalmente le definizioni di Canne al Vento sono state, insomma, come dire, tendenzialmente e massicciamente quelle di un romanzo appunto dell'arcaicità che si raffronta alla modernità. La modernità è perdente, l'arcaicità è perenne e vincente. Oltre questo è il romanzo che ha antecedenti nobilissimi nella letteratura dell'Ottocento, è il romanzo del rapporto forzoso fra servo e padrone. Ma qui in qualche modo il rapporto è atipico, poiché si tratta di un servo, Efis, e di quattro padrone. Donne sole, in decadenza, di una famiglia decaduta, tutte nubili, tranne Lia, la primogenita, che è scappata, si è incontinentata, che sembrava legata nel paese di Galte e non vedeva l'ora di lasciarla. Non è difficile ritrovare in Canne al Vento, oltre che il romanzo della colpa, evidentemente, della colpa, della espiazione e della redenzione, che vivono soprattutto i protagonisti maschili, che sono i più loquaci, diciamo anche quelli più teorici nel racconto delle proprie colpe e delle proprie faticose autoredenzioni. Ma oltre questo, Canne al vento è anche significativamente un romanzo matrimoniale. È banale che due cugini si sposino, così come si sono sposati Noemi e Pedro. È anche banale che non ci sia conversazione amorosa fra i due promessi sposi. Certo, eccentrico che il messaggero d'amore sia il servo pastore Efis. E nelle ultime pagine, in uno degli ultimi capitoli del romanzo, c'è proprio la dichiarazione d'amore che Efis fa a Noemi attraverso un fiore, una viola ciocca che viene punta dal lago di una nervosa Noemi che cuce. Non c'è relazione amorosa fra i sessi, non ci sono parole per dire l'amore. Questa è una notazione che fece appunto Giuseppe Dissì. Uomini e donne in Sardegna sono come la metà di una mela disgiunta che non riesce mai a combaciare. E quindi c'è il servo che in realtà mette a posto le cose, combina un matrimonio. C'è un matrimonio fra cugini, così come c'era in Guerra e Pace, un romanzo che amo moltissimo, Grazia Deledda. Nelle prime pagine c'è un detto francese, le cousinage ont dangereux voisinage, cioè i cugini sono spesso attratti sentimentalmente. Nei paesi stretti come Galte, in Barbagia o in Baronia, cioè spesso il matrimonio fra consanguini era un obbligo sociale. Corrispondeva in realtà al destino matrimoniale delle donne e degli uomini, costretti dai paesi stretti a una selezione limitatissima, ma anche dall'amor di casata. Le sorelle Pintor hanno un fortissimo amore di casata e in realtà lo ha anche Pedro, che sposa Noemi perché è bella, perché è più giovane di lui, perché è una sposa degna, perché appartiene al suo stesso casato. Se non si sposassero, sarebbero costrette a una decadenza che trascinerebbe in basso tutto il nome della famiglia. C'è nella storia del sentimentale delle due protagoniste, appunto, che escono dal destino di nubili, Lia e Noemi, una parte del destino matrimoniale di Grazia Deledda. È noto che il suo matrimonio lampo con un impiegato dell'intendenza di finanza continentale è il segno anche della sua volontà di uscire dall'isola. Da lì nacque, da questo matrimonio, che è succeduto a una passione tormentosa della scrittrice per un giornalista sardo, nacque una società coniugale letteraria. Pirandello la raccontò in modo molto irridente in un romanzo che ebbe fortuna, dove chiaramente la coppia che scambiava capitale culturale della moglie col capitale sociale e la virilocalità, cioè la residenza a Roma del marito, erano proprio Grazia Deledda e Palmiro Madesani. Ma di questo, in qualche modo, di questa esperienza, di questa sua volontà di eccentricità anche nel matrimonio, Grazia Deledda è fiera. A un certo punto Noemi dice: sono io a decidere il giorno delle nozze, io non sono una paesana, posso fare quello che voglio. E anche questo fa parte dello stile di Deledda, distribuire pezzi segreti della sua autobiografia a piccole dosi, senza volontà di eccentricità da romanziera famosa, senza sbandierare la difficoltà della propria conquista di gloria.
Valentina Carnelutti ha letto Canne al vento di Grazia Deledda, postfazione di Michela De Giorgio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.